Effekto Mundo.
Ich hatte aber schon den Eindruck in den letzten Wochen und Tagen, dass Christian Lindner und die FDP jetzt einen Weg raus aus der Regierung gesucht hat. Messbar an diesem Papier, das ja seit einer Woche ungefähr in der Weltöffentlichkeit ist, woraus man sehen kann, dass sie vorgeschlagen haben, länger...
Giulia, buongiorno.
Buongiorno, era la voce, sì. Calma, tranquilla, rassicurante, ma in realtà no, nei toni, ma non nelle parole, sì. Di Robert Habeck, ex leader dei Verdi, nonché ministro dell'economia, una delle, appunto, in quanto esponente comunque del Partito dei Verdi, una delle tre gambe della coalizione semaforo. E certo. Quindi siamo in Germania e qui spiega quello che sta succedendo in Germania, che tra l'altro ha ancora dei confini abbastanza incerti. Oggi ho ricevuto non so quanti pareri da vari think tank su quello che potrebbe succedere in Germania, quando potrebbero essere le elezioni anticipate. Comunque qui diceva, io erano settimane che avevo l'impressione che Christian Lindner e il suo partito, i liberali, cercassero sostanzialmente una scusa per sfilarsi da questa coalizione. Lo abbiamo detto tante volte, era una coalizione dove comunque la posizione di Lindner, che anche era ministro delle finanze, è sempre stata in contrasto per quanto riguarda l'austerità e le varie misure di sostegno all'economia con quella di Habeck e con quella dello stesso cancelliere Scholz. C'era stato poi la debacle nei Länder dove si è votato e quindi il Partito Liberale ha avuto, insomma, la spiegazione più semplice era: è colpa del fatto che siamo in una coalizione che ai nostri elettori non piace. Fatto sta che, appunto, è stato, prima che lo facesse da solo, è stato licenziato tra Olaf Scholz, e vedremo che cosa succederà. Lo abbiamo detto n volte, è una cosa nuovissima per la Germania questo tipo di crisi di governo, tant'è che appunto la prima reazione di Scholz è stata: lo licenzio e lo sostituisco, non andiamo subito a elezioni anticipate. Però diciamo che il percorso poi quasi certamente sarà quello. Il tema è che per come è fatto il sistema elettorale tedesco, lo sappiamo, anche per formare la coalizione di Scholz ci sono voluti tanti mesi, quindi diciamo che mi ha abbastanza così colpito, ma forse non così tanto, visto che parliamo di Germania. Si diceva: tutti aspettano quello che succede negli Stati Uniti. Beh, insomma, Scholz ha deciso di agire più in fretta ancora, perché naturalmente i rapporti con Trump prenderanno una piega diversa da quelli che avrebbero potuto essere con Kamala Harris. Però diciamo che ha messo come priorità dare un po' di sicurezza alla politica interna, e vedremo se ci riuscirà.
Va bene, fretta, parliamo sempre di Scholz, quindi insomma non, cioè, esatto, non proprio di corsa. Vabbè, insomma, vabbè. Dove ci porti, Giulia?
Ti porto in Francia, perché qui sentiamo, sì, la voce di Eric Zemmour. La cosa curiosa è che curiosa anche qui, in realtà meglio accendere il cervello e non stupirsi quando non c'è da stupirsi. Ovviamente Eric Zemmour è contento, fondatore di Reconquête, il partito di destra estrema francese, è contento della vittoria di Donald Trump, e sentiamo che cosa ha detto.
C'est la gauche qui a pris la domination des universités et qui a détruit en le méprisant l'héritage culturel occidental. C'est la gauche qui, avec les juges, avec les médias, a imposé son idéologie.
Ecco, se vi suona familiare, della sinistra, che ha occupato le università, si è resa colpevole di un'egemonia culturale.
Forse sì. Qualcuno dalle parti di Zemmour si è dimenticato di andarci all'università.
Slogan: occupare, sì, l'università, controllare. Anche qui vi suona familiare il potere giudiziario, i media, questa egemonia culturale della gauche, che gliene è incolto negli Stati Uniti. Ma poi naturalmente lui dice: attenzione, perché potrebbe succedere la stessa cosa in Francia. Se abbiamo tempo, velocissimi, negli Stati Uniti, perché comincia l'autocritica all'interno del Partito Democratico, e anche se, ricordiamolo ancora una volta, si sta tra l'altro restringendo il gap dei voti popolari tra Kamala Harris e Donald Trump, che sono sostanzialmente 51-49, quindi al di là dei grandi elettori, poi, come dicevamo ieri, gli Stati Uniti sono veramente divisi in due, quindi chiamare disfatta quella di Kamala Harris, insomma, più o meno ha avuto la metà dei voti popolari. Ma sentiamo.
Well, look at the charts. There's not a state in the union where there wasn't a right shift. And, you know, I'm not a political pundit, but inflation is very hard. I think that in 2020, people were looking at what Donald Trump said and did around COVID, which was killing lots of Americans. That went away. People don't remember COVID all that well, but they do remember that chicken costs a lot more than it did 4 years ago.
Giulia, dobbiamo
quindi
chiudere.
Dice, ogni stato è andato verso destra. Guardiamo, nel 2020 Donald Trump era, diciamo, criticato soprattutto, sì, per le politiche sul Covid. È come se ce lo fossimo dimenticati, però invece le persone si ricordano molto bene il prezzo del pollo che è aumentato fino al 20%.
L'inflazione. Giulia, grazie, esatto, è tutto per la puntata di oggi con Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione e Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.